Il radiogiornale.
Buongiorno da Gabriele Borer. Gli investimenti miliardari negli Stati Uniti non andranno a scapito degli impieghi in Svizzera, lo assicurano Roche e Novartis. I piani dei due colossi farmaceutici sono destinati a cambiare gli equilibri degli scambi commerciali tra i due paesi. Missione compiuta, questa sera si conclude l'intervento dell'esercito a Blatten, il villaggio distrutto dalla frana di fine maggio. Temperatura troppo alta in casa nei prossimi decenni diventerà un problema acuto, occorre così ripensare anche i criteri di costruzione. E il caldo sempre più torrido cambia le vacanze italiane, sempre più gettonata la montagna, mentre soffrono le mete balneari. Gli investimenti negli Stati Uniti di Roche e Novartis non comporteranno una riduzione dei posti di lavoro in Svizzera. A dirlo sono le stesse case farmaceutiche dopo la pubblicazione ieri dei loro obiettivi di espansione negli Stati Uniti. Rappresentanti del settore incontreranno inoltre a breve Guy Parmelin ed Elisabeth Bohm-Schneider. Da Berna, Gianpaolo Driussi.
50 miliardi di dollari investiti da Roche per diventare esportatrice netta, ovvero per esportare nel mondo dagli Stati Uniti più farmaci di quanti ne importi da altri paesi, Svizzera compresa. 23 miliardi investiti da Novartis con l'obiettivo di produrre negli Stati Uniti il 100% dei suoi farmaci più importanti. Cifre e obiettivi dei due colossi erano stati pubblicati ieri dalla NZZ-Sontag, la quale si era pure chiesta quale potrebbe essere l'impatto di queste mosse sul mercato del lavoro svizzero. Il domenicale, con l'aiuto di esperti nel settore, aveva quindi fatto i conti: 50.000 collaboratori in tutto, di cui 10.000 nella produzione, nei dintorni di Basilea, e altrettanti nella ricerca e nello sviluppo sparsi per la Svizzera. Per entrambi i gruppi, gentilmente invitati da Trump ad abbassare al più presto il prezzo dei loro prodotti, come fatto con altre case farmaceutiche, si tratterà di sviluppare ulteriormente quanto già viene prodotto oltreoceano, e dalle colonne del settimanale avevano già tranquillizzato: gli investimenti non avranno conseguenze sugli stabilimenti esistenti. In seguito alla pubblicazione dell'articolo, all'agenzia ATS Roche ha però ancora voluto precisare: col nostro investimento di 50 miliardi ribadiamo il nostro impegno in favore del sistema sanitario e dei paesi di questa regione, ma, seconda citazione, in Svizzera e in Europa abbiamo investito miliardi di franchi nelle nostre attività e continueremo a farlo. Di certo la questione è a dir poco articolata e in piena evoluzione. Dopo le crisi bancarie e il Covid, istituzioni federali ed economia privata sono tornati a braccetto per capire cosa fare senza pestarsi i piedi. Un prossimo incontro fra i rappresentanti della farmaceutica, il capo del Dipartimento Economia Guy Parmelin e la responsabile del Dipartimento dell'Interno Elisabeth Bohm-Schneider dovrebbe aver luogo a giorni.
Il consigliere federale Martin Pfister si è detto aperto alla possibilità di effettuare nuovi ordini di armi agli Stati Uniti per cercare di ridurre i dazi doganali del 39% decisi dal presidente Donald Trump nei confronti della Svizzera. Lo ha dichiarato ieri a margine della festa federale di tiro della gioventù svolta nella località vodese di Saint-Trifon. Peraltro il Consiglio federale ha già scelto di non rimettere in discussione il contratto per l'acquisto dei caccia F-35 quale eventuale contromisura per i dazi. Resta però da risolvere la questione del prezzo fisso dei jet. 5 giornalisti di Al Jazeera sono stati uccisi nella striscia di Gaza da un bombardamento dell'esercito israeliano. Tra di loro figura anche Anas al-Sharif, uno dei reporter più noti della catena televisiva qatariota, che ha raccontato il conflitto al fronte sin dal suo inizio. Israele lo accusava di essere un terrorista di Hamas, un'accusa mai sostanziata da prove. Sentiamo Manjula Bhatia per maggiori dettagli.
Nell'annunciare l'uccisione dei suoi reporter, la TV Al Jazeera ha denunciato quello che è subito apparso come un attacco mirato. E in effetti lo stesso esercito israeliano ha ammesso di aver mirato ad Anas al-Sharif, che considerava il capo di una cellula di Hamas. Al-Sharif, 28 anni, è stato ucciso ieri insieme ad altri 4 colleghi mentre si trovava in una tenda utilizzata dai giornalisti collocata proprio davanti all'ospedale Al-Shifa, anch'esso peraltro in passato più volte bombardato. Siamo a Gaza City, il capoluogo della striscia, che il premier Benjamin Netanyahu intende occupare espellendo la sua popolazione. Era uno dei nostri giornalisti più coraggiosi. Questo attacco è un tentativo disperato di imporre il silenzio in vista della prossima occupazione di Gaza City, ha dichiarato la catena TV qatariota. Questo era Anas al-Sharif, una decina di giorni fa, mentre teneva una veglia di solidarietà per due colleghi anch'essi uccisi in un bombardamento israeliano. Il Comitato di Protezione dei Giornalisti, organizzazione indipendente con sede a New York, nei giorni scorsi aveva lanciato un appello in difesa del reporter, denunciando le campagne diffamatorie condotte dall'esercito israeliano contro i giornalisti e sollevando seri dubbi sul rispetto della libertà di stampa. Israele non consente ai media internazionali di operare liberamente nella striscia, media che si appoggiano quindi a giornalisti locali. Ne sono stati uccisi 186 dall'inizio del conflitto, secondo il conteggio tenuto dall'organizzazione newyorkese.
Rompete le righe questa sera a Blatten. A fine giornata l'esercito terminerà il servizio svolto a favore del comune altovallesano, sommerso da una frana di ghiaccio e pietrisco a fine maggio. In redazione Gianni Canonica.
Ancora poche ore e i militi dell'esercito lasceranno la Löcental. Arrivati nella valle Alto Vallesana il 27 giugno, un mese dopo che la frana aveva investito e sommerso il villaggio di Blatten, una trentina di militi sono arrivati su domanda delle autorità comunali. Il loro compito era quello di liberare il lago che si era formato dai detriti che vi galleggiavano, di smistarli e di prepararli per lo smaltimento a seconda del materiale di cui erano composti. Tra questi parecchio legname, molto del quale già bruciato in collaborazione con i pompieri locali, ma anche oggetti personali degli abitanti del comune resi ai proprietari. L'esercito non ha calcolato il volume del materiale estratto dal lago. Prima del suo intervento le autorità cantonali vallesane avevano stimato in 480 metri cubi il volume di detriti da trattare. Come ha precisato negli scorsi giorni un ufficiale presente sul posto, il lago attualmente a una profondità di 40 centimetri, troppo poco per permettere alle barche dell'esercito di svolgere i compiti richiesti. Il Servizio dei Pericoli Naturali del Canton Vallese ha fatto sapere che il volume del lago che si era formato a seguito della frana si è ridotto di un terzo dal momento della sua formazione e che le acque defluiscono senza impedimenti nel fiume Lonza.
Gran parte delle case svizzere diventerà inabitabile nei prossimi decenni perché è troppo calda d'estate. Secondo gli esperti, per rinfrescare senza usare l'aria condizionata che consuma troppa energia, bisogna costruire gli edifici in modo diverso. Uno studio propone anche soluzioni di raffreddamento insolite, come sistemi di raffreddamento per le superfici del letto. Sentiamo Paola Latorre.
Materassi raffreddati, tessuti o dispositivi indossabili rinfrescanti. Sono queste alcune soluzioni proposte da uno studio dell'Ufficio Federale dell'Energia, di cui parla la Sonntagszeitung, per combattere il caldo estivo all'interno delle abitazioni. E potrebbero essere le uniche alternative in futuro per chi vive in un edificio surriscaldato per riuscire a dormire. Un problema che è noto da tempo. L'Università di Scienze Applicate di Lucerna ha condotto alcune simulazioni. La più recente indica che la soglia di comfort in Svizzera, quindi massimo 100 ore di temperatura interna che supera i 26 gradi, sarà ampiamente superata entro il 2060. Nel modello estremo si registrano ovunque più di 1000 ore di surriscaldamento. Da notare che in Ticino le 100 ore sono già state superate. Dato il lungo ciclo di vita degli immobili, è fondamentale, sottolineano gli esperti, implementare oggi misure di adattamento al clima per preparare il patrimonio edilizio al futuro. Il potenziale di raffreddamento c'è per quel che riguarda gli interventi strutturali sugli edifici, come ad esempio l'orientamento a nord, l'isolamento dell'involucro edilizio, fino agli elementi di protezione solare come le tettoie. Grazie a questi accorgimenti, gli edifici residenziali a nord delle Alpi dovrebbero essere in grado di raggiungere le temperature confortevoli richieste, in gran parte senza un sistema di raffreddamento. Questo semplice potenziale, sottolineano ancora gli esperti, non viene però sfruttato appieno ovunque.
Dopo il maxi incendio che ha devastato il sud della Francia, in questi giorni il paese è di nuovo in massima allerta perché le prossime ore, che saranno torride, potrebbero causare nuovi incendi. Sentiamo da Parigi Annalisa Cappellini.
La Francia brucia ancora. Il maxincendio che da giorni devasta il dipartimento dell'Aude nel sud-ovest del paese è ormai sotto controllo. Secondo i vigili del fuoco però le fiamme non sono ancora spente. Anzi, il rogo che ha inghiottito 16.000 ettari sarà in realtà attivo per diverse settimane. Un incendio sopito dunque, ma non totalmente spento, che potrebbe tornare a divampare da un momento all'altro, soprattutto date le condizioni meteo particolarmente favorevoli alle fiamme, con forti raffiche di tramontana e un'ondata di calore che stringe il sud della Francia nella sua terribile morsa. Saranno 12 i dipartimenti del sud-ovest del paese da bollino rosso questo lunedì, per le temperature estreme che dovrebbero addirittura superare i 40 gradi. Allerta massima dunque da parte delle autorità francesi, per tentare per quanto possibile di evitare nuovi incendi, in un anno dal bilancio già pesantissimo in termini di roghi boschivi. Dall'inizio del 2025 sono quasi 40.000 gli ettari colpiti da violenti incendi in Francia, il triplo rispetto alla media degli anni scorsi.
Ora in Italia, ieri e ieri l'altro c'è stato il grande esodo per le vacanze, in coincidenza come sempre con la settimana di Ferragosto. Strade e autostrade intasate, ma in modo diverso dal passato. Si sono viste molte meno auto dirette verso le classiche mete marittime che stanno vivendo una stagione di crisi a vantaggio della montagna. Il nostro collaboratore Alessandro Braga.
La diatriba mare-montagna si ripresenta ogni estate, immancabile. Quest'anno la sfida in Italia è stata vinta nettamente dalla seconda. Baite piene versus spiagge vuote, così in un'immagine si può riassumere l'estate turistica italiana. Le associazioni di categoria del turismo marittimo parlano di un calo medio di presenze tra il 20 e il 30% nei lidi italiani. Colpa del sempre più basso potere d'acquisto degli stipendi, dell'inflazione che aumenta, certo, ma anche di una crescita esponenziale dei prezzi. Si parla di un aumento negli ultimi 4 anni del 17% per l'affitto di ombrelloni e lettini, a cui si devono sommare tutte le spese, per così dire accessorie. I consumi al bar, l'utilizzo delle docce che in molti stabilimenti sono a pagamento, solo per fare alcuni esempi. Motivi che hanno spinto molti turisti a scegliere le mete montane per le vacanze, che ora rischiano però di ritrovarsi in rifugi strapieni e sentire affollati. È l'overtourism montano, che ha conseguenze pesanti, come spiega Marco Albino Ferrari, scrittore ed esperto di cultura della montagna.
L'overtourism in montagna ha un duplice aspetto. Uno è che distrugge gli stessi equilibri dei luoghi, rende spaesamento e poi distrugge il tessuto sociale di chi vive.
Una situazione a volte insostenibile, tanto che il Comitato per la Salvaguardia delle Dolomiti, per far fronte a questa minaccia, ha lanciato una provocazione: rinunciare al riconoscimento di patrimonio mondiale dell'UNESCO per scoraggiare il turismo di massa, che sta trasformando le vette dolomitiche in, parole loro, cartoline da vendere.
A Locarno, al Film Festival, continua a far discutere la questione nuovo schermo. La struttura che lo sostiene, come oramai noto a tutti per la prima volta, non è quella dell'architetto Livio Vacchini. Continua a far discutere, dicevo, e proprio negli scorsi giorni c'è stato un dibattito pubblico a cui ha partecipato anche l'inviato a Locarno, Umberto Gatti.
Nel 1971 Livio Vacchini ideò la Piazza Grande come spazio per una delle più grandi sale cinematografiche all'aperto del mondo. La struttura che sosteneva lo schermo e la cabina di proiezione erano state da lui disegnate, delle forme entrate nel cuore di chi si è fatto tra i promotori della petizione che chiede di ritornare ad utilizzare la vecchia struttura. L'architetto ed ex municipale di Locarno, Michele Bardelli.
Se bisogna risparmiare 150.000 franchi all'anno che non ci si può permettere quello, non vedo come il festival possa trovare dei finanziamenti per pensare a una struttura diversa quando quella ce l'ha, è di sua proprietà. Bisogna solo organizzarsi per montarla magari un po' più in fretta, un po' a costi un po' meno. Ecco, anche chi viene a proporre di usare in un altro modo la struttura dello schermo, ecco, mi sembra una cosa assolutamente, secondo me, senza senso, perché quella struttura è stata pensata per quel bisogno, per quella caratteristica che è quella di sostenere un telo nel modo più elegante, più preciso e tecnicamente più performante possibile. Se poi pensiamo che i 150.000 franchi sono lo 0,85% del budget del festival, a noi fa un po' strano, soprattutto pensando che lo stesso schermo, lo stesso struttura veniva montata quando il budget era di 5-6 milioni, e quindi percentualmente era molto più pesante sull'incidenza, però allora si aveva la coscienza che era fondamentale.
Ricordiamo che la direzione del festival e la sua presidenza hanno da subito aperto un dialogo con i promotori della petizione che ha superato le 7.500 firme. In autunno i vertici hanno dichiarato che si chineranno nuovamente sulla questione cercando soluzioni che possano soddisfare le esigenze e gli interessi di tutti.
Ed è tutto per il Radiogiornale. Ora c'è lo sport. Buon ascolto e buona giornata.